bocconi è stato fatto su 5 città, Londra, New York, Milano, Città del Messico e Bangkok, nell'andare a vedere come queste città stanno affrontando la sfida climatica e quindi anche la sfida energetica a livello territoriale, con diversi indicatori, sono un po' quelli che abbiamo visto prima quando abbiamo parlato di disaccoppiamento. Mi concentro sulla terza riga, le emissioni pro capite, e vediamo che le emissioni pro capite vanno da un minimo di 3,9 tonnellate di CO2 annue di Città del Messico a un massimo di 7,7 per New York. In realtà dietro a queste differenze, stiamo ancora lavorando su questo, ci stanno degli elementi e dei fattori molto diversificati, per cui è impossibile definire una sola causa di questa diversità, perché in realtà dietro a questo ci stanno una serie di fattori e di sottofattori a loro volta, per cui ad esempio, come vedete, abbiamo che una delle città, diciamo, uno dei paesi più sviluppati, New York, e invece al contrario, in un paese in via di sviluppo come Bangkok, hanno delle emissioni pro capite simili, il che per qualche verso è sorprendente, però i motivi sono totalmente diversi. Ad esempio nel caso di Bangkok c'è un fortissimo contributo dovuto alla mobilità e ai trasporti, che invece nel caso di New York non c'è, dove invece è più il settore civile che è responsabile. Per cui dietro a questa apparente analogia di numeri ci stanno delle cause totalmente diverse. Adesso non sto qua a dilungarmi su queste diversità, però è importante saperlo. Queste città hanno fatto dei piani, quindi sono state studiate perché hanno dei piani formalizzati di riduzione dell'emissione di CO2. Anche qua non mi dilungo sugli elementi dei piani, che non sono standardizzati, perché a livello mondiale, al di là di alcuni protocolli volontari come quelli dell'ICLEI e in parte anche dell'UNFCCC, di fatto non esistono degli standard cogenti per fare i piani clima. Per quello che è interessante qua, secondo me, è l'ultima riga, in cui si vede qual è lo sforzo annuo, e vediamo che lo sforzo annuo nel caso di Città del Messico si arriva addirittura al 4,1%, negli altri circa un 2%, quindi sono dei piani clima veri, che vanno al di là, diciamo, di un business as usual, che quindi richiedono una serie di misure che solito sono quelle che andate a vedere prima di Monti come tipologie di misure, per cui anche qua adesso accederò al massimo. Qua sono state viste le misure, quei numeri che vedete sulla destra sono quanto pesano queste misure all'interno dei piani clima di queste città, quindi sono partiti da un insieme di misure da letteratura divisa in quattro tipologie. Self-governing, che sono le misure che, diciamo, possono adottare direttamente le municipalità, l'ente pubblico comune. Enabling sono quelle misure che invece il comune può adottare per promuovere e incentivare azioni da parte dei soggetti privati, imprese o cittadini. Provision o procurement sono quelle misure fatte da politiche pubbliche legate alle politiche, ad esempio, di acquisto, di incentivo, e authority sono quelle misure di politiche pubbliche invece fatte con norme, regolamenti e standard. Quindi stiamo parlando in ogni caso di politiche pubbliche, ma divise in quattro categorie. Qua sono elencate, non entro nello specifico, diverse tipologie di misure di questo tipo, e siamo andati a vedere nei diversi piani fino a che punto sono presenti queste misure, e si vede che naturalmente ci sono delle differenze che rispondono anche in parte alle esigenze di quelle città o a scelte politiche. Queste sono quelle relative all'energia, che sono quelle che in generale pesano di più. Nel caso di Londra ci sono 78 misure che riguardano l'energia addirittura. Poi ci sono misure che riguardano i trasporti, anche qua poi se vogliamo entrare, diciamo, nello spazio domande possiamo entrare nel dettaglio di queste singole misure, ma sono le tipiche misure che si possono fare a livello urbano, quindi stiamo parlando di misure a livello urbano per affrontare i temi globali del cambiamento climatico, misure che in molti casi, come vedremo, anche hanno anche un beneficio di sostenibilità urbana, quindi di riduzione delle emissioni inquinanti a livello locale, non sempre, come vedremo. Poi c'è il fronte dei rifiuti, dove sono elencate anche qua le misure, e il fronte della pianificazione urbana e dell'uso. a livello amministrativo locale dove è possibile incidere, dove è possibile incidere in modo anche importante e robusto. Dicevo prima, in molti casi l'azione a livello locale è un'azione che ha anche un vantaggio importante, cioè ha un vantaggio in termini cosiddetti co-benefits ambientali. Questi co-benefits ambientali normalmente consentono, sono dei benefici che possono riguardare la società o anche i fornitori di energia o le imprese, e riguardano diversi ambiti, qua sono elencati. Normalmente coincidono i benefici nella riduzione delle emissioni di CO2, portano anche benefici a livello di co-benefits locale con qualche difformità. Ad esempio, come sapete, i motori diesel emettono meno CO2 rispetto ai motori benzina, in compenso sono dei veri killer per la salute perché hanno una responsabilità molto maggiore in termini di emissioni invece di polveri sottili, quindi in qualche caso non sempre vuol dire che è una piena coincidenza tra queste politiche, quindi viene la necessità poi da parte del policy maker di decidere. Il piano di Milano è un piano, abbiamo visto prima, che prevede una riduzione del 20% delle emissioni di CO2, è un piano importante che è stato presentato a 1° dicembre, il piano di Milano, è un piano importante perché è il primo piano clima in Italia fatto secondo i requisiti del patto dei sindaci. Il patto dei sindaci è un'iniziativa che ha preso la DG Tren, Trasporto Energia della Commissione Europea. Per la prima volta la Commissione Europea si è rivolta non agli stati nazionali che sono il naturale interlocutore, ma direttamente alle municipalità, chiedendo di fare un accordo volontario ma vincolante di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 20%, anzi superiore al 20% entro il 2020, chiedendo di fare dei piani con certi requisiti, poi da approvare e da far approvare addirittura la Commissione Europea. L'hanno firmato circa 500 città in Europa, molte in Italia, perché poi una firma costa poco. In realtà l'unica città che in questo momento ha fatto un piano clima, che ho lasciato in eredità ai miei successori, però da piacere, insomma, spero che lo portino avanti, è Milano, che ha un piano clima che è coerente con questo patto dei sindaci. Questo piano clima, adesso non ve lo sto a presentare, ce l'ho anche, però non mi sembra quello di presentarlo, ma contiene tutto un insieme di misure quantificate in questi diversi settori, che sono quelli che abbiamo visto prima, che consentono di raggiungere questo obiettivo del 20%. Di ogni misura è stata fatta una scheda, è stata fatta una baseline, c'è una baseline che identifica il trend naturale emissivo e c'è invece quanto incide nella misura, l'insieme delle misure si arriva ad ottenere quel 20% di riduzione, con una piccola complicazione, che si parla di in realtà di emissioni dirette e indirette. Le emissioni dirette sono quelle che sono fatte entro il perimetro urbano, facile, no? Cioè, io uso l'auto, quello che emettono viene emesso dentro Milano. Le emissioni indirette sono quelle di cui siamo responsabili noi milanesi, ma che in realtà hanno un'emissione fuori dal perimetro urbano, tipicamente sono quelle legate alla produzione di energia, dove, a parte, voglio dire, in qualche caso i rinnovabili, ma tendenzialmente la maggior parte della produzione energetica viene fatta fuori dai confini urbani, anche se ne siamo responsabili noi, perché siamo noi i consumatori. Allora, il piano di Milano prevede un 20% di obiettivo sia sulle dirette sia sulle indirette. E qua chiudo davvero con questi grafici. Un aspetto importante dei piani clima urbani in generale, ma in questo caso del piano clima di Milano, è legato anche non solo al fatto di avere dei co-benefici a livello locale, al di là dell'aspetto clima, ma è legato alla valutazione dei costi delle diverse misure. E qua sono state fatte a diverse scale delle curve di costo marginale di abbattimento, cioè quanto costa ridurre un'unità aggiuntiva di CO2, dove si vede che in alcuni casi la riduzione può essere addirittura sotto zero. Cosa vuol dire che c'è un costo negativo nella riduzione di unità di CO2? Vuol dire che c'è addirittura un beneficio economico, questo senza comprendere i co-benefits ambientali, quindi semplicemente andando a vedere qual è il beneficio nell'attuare questo tipo di misure, il beneficio monetario, diciamo, diretto, senza andare a vedere il beneficio, la quantificazione economica dei co-benefits ambientali. E qua sono stati fatti a diversi livelli queste stime, una famosa l'ha fatta la McKinsey, un'altra l'ha fatto l'ENEA, non vi ho messo quella che è stata fatta dalla Bocconi apposta nel piano clima di Milano, ma vuol dire c'è anche quella, e pur nelle differenze che ci sono in questi piani clima, quello che emerge chiaramente, queste curve di costo di abbattimento, emerge chiaramente che buona parte, anzi quasi tutte le misure di efficientamento energetico sono misure che hanno un costo negativo, costo diretto negativo, quindi non posso che concordare sul fatto che per il potenziale che hanno, per il fatto che danno un beneficio economico diretto, senza neanche considerare, voglio dire, i benefici ambientali, la riduzione delle esternalità, sono certamente le prime misure da mettere in campo. Poi nel caso di Milano, adesso la racconto con curiosità, piste ciclabili, ad esempio la ciclabilità anche è una misura che ha un beneficio enorme, un costo molto basso a fronte di un beneficio enorme, per cui bisognerebbe sviluppare molto la ciclabilità, no? Questo emerge chiaramente, facile a dirsi più che a farsi, perché poi avendo fatto l'assessore so che in realtà c'è una fortissima opposizione, ahimè, da parte della politica fare piste ciclabili, anzi, anche se sembra assurdo ai cittadini, perché naturalmente si pensa che questo scontenti chi ha l'auto, spazio urbano limitato, se si crea spazio per le biciclette o per i pedoni, si toglie spazio per le auto e in sosta in movimento. Oggi le nostre politiche in realtà, ahimè, ogni volta che, soprattutto in Italia, che si tocca l'auto, hanno una fortissima opposizione, ma quello che è documentato anche questo piano clima è invece come questa misura avrebbe degli enormi vantaggi anche semplicemente sul piano dei costi. Un'ultima curiosità, voi direte, ma perché se queste, anche senza considerare i benefici sociali, c'è un beneficio diretto dell'efficienza energetica anche di chi l'attua? Cioè, perché allora se l'imprenditore che ha un vantaggio anche economico nel sostituire, dico una cosa banale, nel sostituire le sue lampadine con lampadine ad alta efficienza energetica, perché non lo fa se questo fa sì che ci guadagni, no? Senza che ci sia nessuno, vuol dire, senza considerare i costi sociali, perché non lo fa direttamente se ha un beneficio, no? È assurdo dal punto di vista economico, dovrebbe farlo direttamente. Questo è un po' un paradosso ben studiato dagli economisti, dove ci sono diverse ragioni per questo, una è legata alla conoscenza diretta alle tecnologie, uno è legato all'investimento che deve essere fatto immediatamente rispetto al flusso di benefici economici che è diffuso nel tempo, per cui esistono una serie di spiegazioni per cui questo non avviene, che sono poi dei piccoli fallimenti del mercato, come esistono peraltro anche delle soluzioni perché le ESCO, le Energy Service Company, altro non fanno che anticipare i fondi per fare degli investimenti di questo tipo. Oggi, adesso chiudo su questo che può essere un paradosso, infatti è davvero la battuta finale, perché come vedete non ci sono più slide. Oggi se voi avete un piccolo capitale da investire, più che metterlo in banca o comprare titoli di Stato che costano poco, dovreste investirlo in efficienza energetica. Lo sto dicendo in modo un po' paradossale, ma in realtà c'è chi può farlo. Cioè esistono, è un po' difficile oggi arrivarci per, diciamo, il singolo cittadino, più facile per investitori istituzionali, ma esistono anche dei fondi che lo fanno dove il singolo cittadino può comprare queste quote di fondi, ma investire in efficienza energetica dà un ritorno sicuramente più alto di qualsiasi altra forma di investimento. Quindi cambiare le famose lampadine nella fabbrica ed essere il soggetto che ci mette i soldi, mette l'investimento e però, voglio dire, poi ne ha ritorno all'investimento, è certamente qualcosa che ha un vantaggio anche economico. Quindi la green economy in qualche caso ha bisogno ancora di sussidi, come nel caso dei rinnovabili, ma giustificabili socialmente, in altri casi invece è già un business, come nel caso